Cine Yang. Rubrica cinematografica, interviste e curiosità sul mondo del cinema. Un programma di Samuel Allegrini e Michele Storelli. Perché i film sono sogni che non dimenticherai mai.
Benvenuti, bentornati nella galassia di Cine Yang, in questo mare aperto di pellicole sempre più belle, sempre più avvincenti. A guidarvi su questo mare di pellicole siamo come sempre in due, Michele Storelli e il, come lo possiamo definire oggi, il cavaliere Jedi Samuel Allegrini.
Grazie e bentornati a Cine Yang. Ci eravamo lasciati a cantare, a danzare sulle Alpi austriache con tutti insieme appassionatamente. Oggi abbandoniamo il 1965 e tutti gli anni 60 per andare nei terrificanti anni 70.
Perché adesso questi anni 70 me li definisci terrificanti? Che cosa mi vuoi far capire oggi?
Perché sono usciti una marea di film horror tipo L'Esorcista, Lo Squalo, Incontri ravvicinati del terzo tipo, soprattutto Alien.
Ho capito, anche oggi riparliamo di mostri e altri esseri terrificanti. Per fortuna questa trasmissione radiofonica va in onda la mattina, se no la notte non si dormiva mai. Bene Samuel, con che cosa cominciamo tra esorcisti, squali e chi più ne ha più ne metta?
Iniziamo con Lo Squalo, film del 1975 diretto da Steven Spielberg, che è il suo primissimo film ad affare successo, perché prima di questo film diresse il thriller Duel, principalmente una macchina vivente ammazza persone.
Ecco, invece adesso siamo in mare aperto e c'è un animale, uno squalo bianco, anche lui ammazza persone. Un film di grande successo, come hai detto tu, e che successo! Per alcuni anni è stato in cima alla classifica dei film che hanno incassato di più, poi è stato superato da un altro film di cui però, senza fare spoiler, parleremo dopo.
Principalmente la trama parla di questo grande squalo bianco che fa vittime sull'isola di Emiti, e quindi tre persone vanno nel mare a cercare in tutti i modi ad ammazzare questo squalo che è divenuto un pericolo.
E vorrei vedere, anche perché appunto siamo nell'America, nelle spiagge americane, nell'isola immaginaria per fortuna, perché sennò anche lì non potremmo andarci, di Emiti, e le acque sono infestate da questo squalo. Squalo ammazza persone. Chi se l'ha inventata questa storia?
Se l'ha inventata Peter Benchley nel 1974, ispirata a dei veri attacchi di squali bianchi nel New Jersey del 1916. Quindi lui pubblicò questo romanzo chiamato Jaws, squalo in americano. Steven Spielberg decise di farsi l'adattamento cinematografico con le musiche creepypasta di John Williams e fece successo.
Allora sentiamolo un attimo questa musica, questa famosissima colonna sonora di cui hai parlato. Sentiamo qualche nota.
Tan 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 tan.
Soltanto due note, qui sta la genialità del compositore, del grande compositore John Williams, nell'utilizzare soltanto due note, un Mi e un Fa, per creare una delle colonne sonore più famose e più iconiche di tutti i tempi.
Quindi, infatti, questa musica horror, non si sentiva una musica più horror dal 1960 con il film Psycho.
Anche lì grande uso della colonna sonora, lì erano impiegati soprattutto dei violini per creare una scena, quella della doccia e dell'assassinio della protagonista sotto la doccia, anche quella che ha fatto epoca. C'erano dei suoni dei violini che riproducevano un po' le coltellate, no? Il rumore delle lame che si pianta nelle carni. Dimenticavo che ci sono dei bambini in ascolto.
Questo film, molto importante nella storia del cinema, vinse l'Oscar per il miglior montaggio, la miglior colonna sonora e il miglior sonoro.
Thank you.
Le acque minerali non sono tutte uguali. Per questo ho scelto Rocchetta, la mia acqua di bellezza. Giorno dopo giorno Rocchetta mi depura da tossine e liquidi in eccesso, facendomi fare tanta plin plin.
Rocchetta, acqua della salute. Puliti dentro e belli fuori.
Uno stile di vita corretto e acqua Rocchetta. Ecco il segreto della mia linea.
Dovunque tu sia, con ogni mezzo d'ascolto. In qualsiasi situazione del giorno o della notte, RT è lì con te. Le emozioni si fanno musica.
Alle prese con un terribile squalo bianco qui a Cineyang, i due cacciatori di squali sono sempre gli stessi, Michele e Samuel.
Lo squalo nel film avevano fatto un pupazzone di fibre di vetro che adesso un tempo si trovava agli Universal Studios a Los Angeles, che adesso si trova nel museo di Hollywood. Inoltre questo squalo ha anche un nome, ovvero Bruce, affettuosamente gliel'hanno dato, come l'avvocato di Steven Spielberg, perché a volte si dice squalo quando tu sei proprio attaccato ai soldi.
Affettuosamente o no, io lascerei da parte questo squalo che infesta le acque non soltanto americane ma anche quelle cinematografiche, per ritrovare un momento di tranquillità. Poi non so se sarà vero, mi sposterei su un altro film, ma sempre rimanendo in area Spielberg, che dagli anni 70 in poi occuperà sempre di più la scena cinematografica mondiale. Direi di andare grosso modo al 1977, quando, altro grande capolavoro di Spielberg, esce
Incontri ravvicinati del terzo tipo, fin del 1970, sempre come abbiamo già detto prima, diretto da Spielberg, conosciuto perché è il primo film dove gli alieni sono buoni, perché non cercano di invadere la Terra ma cercano di comunicare con gli umani, e gli umani capiscono che la musica è il linguaggio universale.
Grande intuizione poetica di Spielberg. Gli alieni che popolano il film Incontri ravvicinati del terzo tipo e che cercano questo contatto con l'umanità comunicano attraverso l'unico linguaggio universale, quello della musica, e tutto il film è una sorta di caccia al tesoro, di progressivo avvicinamento tra degli studiosi capitanati da un grande personaggio interpretato da un grande regista, François Truffaut, uno di quei registi ai quali tutto il cinema dei bambini dovrebbero dire grazie, perché è stato il primo regista a fare un film con protagonista un bambino, che era poi lui stesso, ha raccontato la sua infanzia nei 400 colpi. Quindi è molto bello che Spielberg, regista per i ragazzi, regista per l'infanzia, abbia chiamato questo grande regista francese François Truffaut come protagonista del suo film.
Questo film vinse l'Oscar per la miglior fotografia e un premio speciale per gli effetti speciali fatti da Carlo Rambaldi.
Carlo Rambaldi, altro grandissimo protagonista del cinema di quegli anni, siamo a cavallo tra gli anni 70 e gli anni 80, ne avevamo parlato quando avevamo affrontato lo scimmione King Kong, erano suoi anche quegli effetti speciali, ne abbiamo parlato adesso per Incontri ravvicinati del terzo tipo. Io direi però di parlarne anche per un altro grande mostro, visto che ti piacciono tanto i mostri, e cioè, dillo tu,
Alien, fin dal 1979, diretto da Ridley Scott, divenuto famoso nel 2001 per aver diretto Il Gladiatore. Questo film è conosciuto perché è un altro di quei film dove gli alieni sono cattivi, però questo alien è proprio cattivo,
veramente cattivissimo. Nello spazio nessuno può sentirti urlare, questa era la tagline del film. Siamo nell'anno 2122 a bordo dell'astronave da trasporto Nostromo, e qui tutti i riferimenti a Jules Verne non sono puramente casuali. C'è un equipaggio all'interno dell'astronave e la protagonista, Sigourney Weaver, interpreta il personaggio di Ripley. Alien, che tipo di mostro è Alien?
È uno xenomorfo, infatti ha una testa lunga, ha lunghissime file di denti e non ha gli occhi.
E nasce addirittura dalle viscere, strappando tutte le viscere del torace, della pancia, eccetera, dai personaggi, dall'equipaggio del film. Una intuizione molto bella per dire che il male è quello vero, il male che ci consuma, nasce da noi stessi.
Do it.
Nel centro di Gualdo Tadino, in piazza Martiri della Libertà, edicola giornali di Emanuele Polidoro.
Con accurato servizio arretrati, consulenze per materiale filatelico e numismatico.
Vendita di cambi per strumenti musicali, corde per chitarra, bacchette per batteria e su ordinazione tutti gli strumenti musicali. Edicola giornali di Emanuele Polidoro, piazza Martiri della Libertà, Gualdo Tadino.
Sviluppiamo applicazioni mobile per la tua azienda su tutte le piattaforme. 22HPG. Con le nostre app puoi valorizzare al meglio i tuoi prodotti e servizi, rendendoli più accessibili e tecnologici. 22HPG. Per le aziende che vogliono vedere e vivere il futuro. Adesso. Powering the future.
Contatti info 0532 19 14 149. Nel web www.22hbg.com.
Dovunque tu sia, con ogni mezzo d'ascolto, in qualsiasi situazione del giorno o della notte, RTL con te. Le emozioni si fanno musica.
It's a lot. 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 Like life.
It's a lot. 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 Like life. It's a lot. It's a lot. It's a lot. Masculine servants. It's a lot. It's a lot. It's a lot. Like life.
It's a life. That's what's up here. If you despise the throwaway fears, it's going to be fun. Then this is the one.
Terzo spazio di Cine Young, rimaniamo sempre nello spazio, in una galassia lontana, lontana.
Guerre Stellari, oppure più figo in inglese Star Wars, fin dal 1977 con Harrison Ford, con le musiche di John Williams e diretto da George Lucas. Questo film venne definito con i sequel, prequel che hanno fatto, la più grande saga di fantascienza della storia del cinema.
Un universo espanso che ancora non ha finito di raccontare storie, dal momento che ogni anno praticamente escono nuovi film, nuovi reboot, nuovi prequel, nuove serie televisive, nuovi film d'animazione, tutti che approfondiscono dei personaggi e delle storie, appunto, di questo universo di Star Wars.
La trama principalmente parla di Dark Fen, questo capo, che lui si trova in questa galassia, attacca la Destroyer con la Morte Nera e poi venne catturata la principessa Leila. Intanto due robot, uno che sembra una statuetta degli Oscar vivente e uno che sembra un robot, sembra una bibita.
Io direi un buzzetto, quelli dell'umido.
Ecco, vanno su una capsula e finiscono su questo pianeta alieno, che io non ho capito se è la Terra o un pianeta alieno. Dove incontrano su questo pianeta Luke Skywalker, questo contadino che vive con i suoi zii, che non ha mai conosciuto suo padre e vorrebbe tanto conoscerlo. Un tanto il sacchetto dell'umido, così lo chiamo io, fa vedere un filmato della principessa Leia che cerca questo Obi-Wan Kenobi. Lui non capisce chi è, però pensa che è un vicino che è un po' un pazzo, dice suo zio. Quindi lui va in marcia a cercare questo Obi-Wan, incontra questo pazzo che definisce suo zio, che è proprio Obi-Wan, che lo porta in una sorta di stazione dove incontrano Han Solo, Chewbacca, una sorta di ammassa di pelo, che sembra mio padre quando non si taglia la barba. Inoltre incontrano una sorta di blob chiamato Tara, non mi ricordo il nome, che poi arrivano i soldati di Dark Fenner per cercare questi due robot, perché avevano visto che la capsula è andata in questo pianeta. Han Solo dà a Obi-Wan, Luke Skywalker e chi ne mette chi ne metta sulla Millennium Falcon, la nave più figa di Star Wars, che in cui vanno sullo spazio a cercare di salvare sempre la principessa Leila dalle grinfie di Dark Fenner.
Ecco, questo che mi ha raccontato praticamente è soltanto la prima parte del primo film del 1977, che però nella saga tutta intera è il quarto film. Io apprezzo tantissimo che tu stai tentando di raccontarmelo e di raccontarcelo, ma io, che non sono appassionato di Star Wars, già non ci ho capito niente con tutti questi personaggi. So però una cosa, che George Lucas, il grande inventore di questa saga cinematografica, si era ispirato a un film giapponese del regista Akira Kurosawa, di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, e il film era La Fortezza Nascosta, e lì molto più semplicemente c'era un generale che doveva proteggere una principessa che doveva essere rapita dall'impero. Da quella storia un po' medievale, sicuramente giapponese, nasce tutta questa storia ambientata in una galassia lontana lontana.
Non sono solo questi i personaggi, ma c'è anche il personaggio più amato di tutta la saga di Star Wars, Yoda.
Ah, Yoda, vabbè, questo lo conosco, è bellissimo. Dai, ci hanno fatto anche una serie recente su Disney Plus.
Infatti è tipo un tizio che è basso, indossa una tunica e ha le orecchie più lunghe di Dumbo. Questo filmone ha vinto gli Oscar per miglior colonna sonora, effetti speciali, scenografia, costumi, montaggio e un Oscar speciale a Ben Burtt per gli effetti sonori del film.
Ce senti?
GRT Sport. Buongiorno dalla redazione sportiva, apriamo con il calcio. Clamoroso allo Stadio Olimpico di Roma, la sorprendente Cremonese, fanalino di coda della Serie A. Dopo aver eliminato il Napoli capolista del campionato, manda a casa anche la Roma. Come al Maradona, un altro successo in trasferta per i grigiorossi, letteralmente rigenerati dalla cura Ballardini. Ma mentre a fuori grotta i lombardi avevano vinto solo ai calci di rigore, stavolta riescono a qualificarsi vincendo 2-1 nei tempi regolamentari. Gol di Dessers su rigore nel primo tempo, autogol di Celik dopo 4 minuti della ripresa. La rete di Belotti arriva solo al 94esimo e così dopo 36 anni la Cremonese vola alle semifinali di Coppa Italia, dove incontrerà la Fiorentina che con identico punteggio elimina il Torino. Finisce infatti 2-1 per la Viola, apre Jovic al 65esimo, raddoppia Ikoné al 90esimo. Inutile la rete segnata dal Granata Karamok al terzo minuto di recupero. Sul taccuino anche un palo colpito dal fiorentino Mandragora. Negli ospiti debutto per il neo acquisto Ilic. Tra i padroni di casa c'è anche Amrabat, che il club di Commisso ha trattenuto a Firenze nonostante il corteggiamento del Barcellona. E stasera c'è Juventus-Lazio, i bianconeri provano a riscattare la sconfitta contro il Monza centrando il passaggio alle semifinali di Coppa Italia. Allegri, che ha annunciato la titolarità di Vlahovic e l'indisponibilità di Pogba, sembra orientato a schierare Chiesa alle spalle del serbo. Nella Lazio l'ultimo arrivato dal mercato, l'ex bianconero Pellegrini, partirà dalla panchina. La notizia è il ritorno di Immobile dal primo minuto. Ora in casa Roma, prove di pace tra il club giallorosso e Nicolò Zaniolo a tendere la mano dopo settimane turbolente culminate con la rottura definitiva. È il giocatore con una lettera scritta all'Ansa. Fuori dal progetto della Roma, Zaniolo, dopo aver spinto per la cessione a gennaio, ora prova a ricucire. Ho attraversato un periodo delicato, ma mi sono sempre impegnato sul campo, ha scritto. Il futuro è nelle nostre mani e io tendo la mia, mettendomi a completa disposizione della famiglia della Roma. Fredda la replica di Pinto, che taglia corto, non è il momento di parlarne. Chiudiamo con l'NBA. Nella notte Boston travolge Brooklyn, finisce 139-96 per i Celtics. Utah supera Toronto, ma Simone Fontecchio non è neanche in panchina, mentre Philadelphia si vendica sui Magic di Paolo Banchero e vince 105-94. Perdono Golden State e Memphis, rispettivamente contro Minnesota e Portland. Phoenix battuta nettamente in casa da Atlanta, Sacramento ok a San Antonio. E per ora è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
RT dal 1975 insieme a te. RT, la nostra storia, la tua storia.
qui a Cina Young eravamo in compagnia di un buzzetto della spazzatura e di Yoda. Chi sono questi personaggi che ho detto? Sono i protagonisti di Guerre Stellari. Allora, raccontiamo una piccola curiosità che c'è su questo film. Samuel, tu lo sai che cosa sono i gargoyle?
Sono delle creature che si trovano principalmente nelle cattedrali oppure delle chiese medievali. Queste creature le ho conosciute sul classico della Disney del 1996, Il Gobbo di Notre Dame.
Bravissimo. Allora, ti dico che c'è una chiesa negli Stati Uniti, la National Cathedral di Washington, una delle più importanti chiese degli Stati Uniti d'America, dove vanno alla messa i presidenti americani appena eletti, dove sono stati svolti anche i funerali di tanti presidenti americani. È quindi una chiesa molto importante. Nel 1986, dal momento che avevano costruito delle nuove torri, hanno lanciato un sondaggio e hanno detto: vogliamo fare dei gargoyle sul modello di quelli medievali anche per questa chiesa. E questo sondaggio è stato lanciato a dei bambini, no? Che sono quelli che più si intendono di mostri e altre creature strane. E i bambini che cosa hanno pensato di fare? Hanno pensato di inserire la maschera di Darth Vader sulla facciata della chiesa. Quindi, se andate in America, tra i vari mostri e mostriciattoli che popolano le facciate delle chiese, trovate anche la maschera di Darth Vader.
Comunque, questo film è approvato molto dalla mia famiglia, soprattutto dal mio zio Sergio, che si trova in Galles adesso, che approva molto Star Wars, che addirittura gli è venuta l'idea di mettere suo figlio, ovvero mio cugino, a mettergli la maschera, il vestitino di carnevale da Yoda.
Allora, già che hai tirato in ballo la tua famiglia, adesso Samuel dobbiamo decidere una cosa. Per completare il discorso degli anni 70, possiamo parlare di due film, ma ne dobbiamo scegliere soltanto uno. Allora, c'è tua mamma che vorrebbe che parlassimo di Grease, oppure potremmo parlare del Padrino. Allora, visto che il regista di questa trasmissione sei tu, scegli tu.
Il Padrino.
Ecco, non avevo dubbi.
Il film del 1972 diretto da Francis Ford Coppola, un regista italo-americano, che è il film che l'ha fatto andare sul successo. Vinse l'Oscar per il miglior film. C'è anche una piccola curiosità: quando Marlon Brando, che ha partecipato al film, vinse l'Oscar come miglior attore, non lo ritirò per protestare lo sfruttamento degli indiani d'America, quindi nativi americani. Infatti mandò una ragazza indiana a ritirare il premio Oscar e non lui stesso. Marlon Brando, per interpretare Don Vito Corleone, utilizzò l'ovato per farsi sembrare più vecchio, sempre sembrarsi vecchio. Infatti lo mette talmente sulle guance come un criceto, e da qui nasce il Don Vito.
Don Vito Corleone, che ritornerà anche nel Padrino parte seconda, altro grandissimo film sempre per la regia di Francis Ford Coppola. Nel Padrino parte seconda viene raccontata la storia di Don Vito Corleone alle origini, cioè quando emigra dalla Sicilia e arriva in America, e piano piano, vicenda dopo vicenda, diventa il Padrino. Ad interpretarlo nella sua versione giovane c'è Robert De Niro, che vincerà immancabilmente anche lui il premio Oscar.
Ma nel 1990 la saga non è finita, uscì il terzo e l'ultimo capitolo, Il Padrino parte 3. Invece di guadagnare più Oscar come il primo e il secondo, non vince nessun Oscar. Infatti viene considerato da molti il peggiore della saga.
Il peggiore soltanto perché i primi due erano dei tali capolavori che il terzo, diciamo, risulta un po' meno efficace. Anche oggi siamo arrivati alla fine di Cine Young, abbiamo fatto il nostro solito bottino di grandi personaggi cinematografici, di squali, di alieni, di padrini, di esorcisti, e sarà contenta tua mamma, ma noi ci vediamo la prossima puntata
con nuovi film, nuovi capolavori e molto altro.